Mille voci.
Vista da internet, per qualcuno la Terra è piatta e poi purtroppo spesso è anche molto violenta, viste le notizie di queste ultime ore. Però sì, avete capito bene. Tra le teorie strampalate che girano in rete e che si vorrebbero sdoganare come legittime e credibili, c'è anche quella a cui è stato attribuito il nome di terrapiattismo. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Sara Tognola in regia con l'assistenza tecnica di Igor Gianola. Se tra voi c'è qualcuno che pensa che la Terra sia piatta, vorremmo che ci chiamasse subito per raccontarci come mai lo pensa e ci crede. È da qui che vorremmo prendere spunto oggi con i nostri interlocutori, cominciando, e lo saluto perché è collegato con noi telefonicamente, Massimo Polidoro, che è segretario nazionale del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Ne avete tra l'altro proprio parlato all'ultimo CICAP Festival tra fine settembre e inizio ottobre, e addirittura la teoria del terrapiattismo è stata premiata. Massimo Polidoro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Perché, perché avete premiato i terrapiattisti? Che è ovviamente un premio ironico.
Certo, sì, la bufala d'oro, il premio che abbiamo attribuito ai terrapiattisti, ma perché ci sembrava così assurdo che nel 2017 ci fosse ancora qualcuno che potesse prendere l'idea della terra piatta sul serio, ed effettivamente abbiamo scoperto che qualcuno c'è nel mondo. In questo caso i vincitori sono un rapper e due giocatori di pallacanestro, che però hanno dichiarato pubblicamente di pensare che effettivamente la Terra sia piatta, e quindi in qualche modo ci credono, almeno così sembra essere. Ed ecco, allora abbiamo pensato che una credenza simile non poteva non essere ricompensata con un premio come la bufala d'oro.
Il terrapiattismo rappresenta, potremmo dire, il caso estremo di antiscienza 3 o 4.0, insomma, perché poi degne di interesse sono in generale tutte quelle correnti di pensiero pseudoscientifico o parascientifico che proliferano soprattutto nelle reti sociali, contribuiscono anche a creare una sorta di rumore di fondo assordante che poi alla fine confonde tutto e tutti. Dire che queste correnti di scienza nascono soprattutto nelle reti sociali e si propagano soprattutto negli Stati Uniti è un'affermazione discutibile, è veritiera, è plausibile, è verosimile o è eccessiva, Massimo Polidoro?
Forse nascono, sì, probabilmente si alimentano molto sul mondo dei social e su internet, nascono forse anche fuori, però certo lo strumento dei social network facilita molto la diffusione e soprattutto il ritrovarsi tra persone che la pensano allo stesso modo e quindi contribuiscono ad alimentare tra di loro queste credenze. Che sia qualcosa limitato agli Stati Uniti invece, ahimè, non è così, perché vediamo proprio che teorie di questo tipo, magari non la terra piatta, però tantissime altre che abbiamo visto anche in Italia, in Europa, insomma, che riguardano i vaccini, che riguardano cospirazioni di vario tipo, politica o meno, che a volte sono anche vere, ma più delle volte sono appunto del tutto fantasiose, ci sono anche da noi, quindi non è un'esclusiva americana, ahimè.
Saluto e ringrazio di essersi resa disponibile questa mattina anche Beatrice Mautino, che è scienziata, divulgatrice, giornalista, lavora con il CICAP. Buongiorno Beatrice.
Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con te possiamo darci del tu, perché tra giornalisti si usa anche. Vorrei anche poi affrontare il tema del come tutto questo si propaga e qual è poi anche il ruolo dell'informazione invece accurata, che cerca in qualche modo di contrastare il proliferare di queste teorie un po' strampalate. Ti chiedo così, proprio a mo' di introduzione, se fenomeni di questo genere sono, diciamo, fisiologici alla comunicazione globale oppure devono destare qualche inquietudine, qualche preoccupazione, soprattutto da parte di chi opera nel campo dell'informazione seria.
Allora, mi viene da dire che sono vere entrambe le affermazioni, nel senso che purtroppo sono fisiologici, ma devono destare attenzione e direi che il dibattito all'interno della comunità dei divulgatori scientifici o di chi si occupa di informazioni in maniera seria, diciamo, in questo momento ruota tutto attorno al cercare di contrastare questa deriva che ormai è sotto gli occhi di tutti e quindi siamo lì che ci chiediamo come fare per cercare di rispondere nel modo migliore, più corretto possibile.
A volte aiuta l'ironia, è vero che poi quando purtroppo le notizie come quelle di queste ultime ore, purtroppo l'ironia la mettono in secondo piano, forse bisogna farsi altre domande, però è vero che di fronte appunto al proliferare di disinformazione e spesso di teorie appunto molto strampalate, forse davvero l'ironia rimane l'unica arma. E poi sarebbe anche interessante capire come fare a divulgare un approccio critico, ma serio di fronte a tante teorie e anche a tante scuole di pensiero che poi comunque si affermano perché nascono dibattiti, alla fine non si trova mai il punto centrale, chi può in qualche modo far trionfare una verità che venga riconosciuta da tutti. Vedete che gli spunti sono tanti, li affrontiamo con i nostri due interlocutori e sarebbe anche interessante poi sentire il parere del nostro pubblico. Io ho lanciato provocatoriamente la domanda: c'è qualcuno di voi che crede, è convinto che la Terra sia piatta? Se lo crede, che ce lo racconti, che ci telefoni, ci chiami e ci dica sì, io ci credo. Poi ci sono un sacco di altre teorie su anche complottiste e quant'altro che spesso suscitano discussioni. Adesso non è ovviamente oggi l'occasione per parlare e per discutere delle singole teorie, ma capire un po' il perché queste teorie poi si affermano e la discussione finisce che non lascia vincitori né vinti, insomma. Però, se volete intervenire, siamo qui per voi.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Just watching you. Whatever you do, don't even.
La Terra piatta e le pseudo verità scientifiche che abbondano in internet, sulle quali non esprimiamo giudizi di valore a priori. Cerchiamo di capire come mai si propagano, quali sono i meccanismi che portano poi a una sorta di discussione in cui io dicevo prima, forse erroneamente, che non ci sono né vincitori né vinti, perché un vincitore dovrebbe esserci, cioè la verità, quella riconosciuta dalla scienza, quella condivisa, quella che poi si basa sui parametri appunto scientifici che rendono le cose veritiere o meno. Però è difficile districarsi in mezzo a tutto questo e tra le istituzioni che cercano di farlo c'è appunto il CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Massimo Polidoro, all'inizio, quando è nato nel 1989, il CICAP non si chiamava così, vero?
È vero, sì, la P finale stava per paranormale, cioè quando è nato appunto verso la fine degli anni Ottanta il CICAP affrontava quelle che allora erano le bufale più grandi, cioè presunti fenomeni paranormali, no? Quindi gente che diceva di poter comunicare con gli spiriti dell'aldilà, di guarire malattie imponendo le mani e chissà quant'altro, perché tutte le prove scientifiche dimostravano che questi fenomeni semplicemente non esistevano, non erano mai stati dimostrati, nonostante tanti ci credessero e fossero disposti in qualche modo a fidarsi di persone che sostenevano di avere queste facoltà. Poi diciamo che con il tempo le cose sono cambiate, anche perché il lavoro del CICAP ha sicuramente contribuito a smontare tante di queste credenze, a renderle meno affidabili, meno credibili per il pubblico, solo che non sono scomparse, no? L'irrazionalità, anziché scomparire, si trasforma abitualmente. E oggi quindi quello che sembra avere più credito sono appunto le pseudoscienze, cioè teorie di che sembrano in qualche modo serie, scientifiche tra virgolette, perché ne utilizzano i vestiti della scienza, ma in realtà non usano i metodi e i sistemi concreti che la scienza usa per propagandare ipotesi che in realtà non hanno nessun fondamento, e quindi è di questo che oggi ci occupiamo.
Ed è significativo appunto che ci sia stato questo cambiamento, potremmo dire, di paradigma. Una volta fare riferimenti a comportamenti quasi sciamanici poteva sembrare persino esotico, piacevole, forse c'era anche una contrarietà verso un modo di pensare tipicamente occidentale, molto, molto positivista, molto concreto, e allora andare in teorie così o in pensieri che richiamassero l'aldilà poteva sembrare quasi un rifugio per la mente. E poi il cambiamento di paradigma invece è quello che porta oggi a dubitare a priori delle verità scientifiche e quindi a metterle sempre in discussione. Vorrei una riflessione su questo anche da Beatrice Mautino, perché in fondo lei di formazione è proprio scienziata, insomma, è laureata in biotecnologie industriali. Adesso è una materia molto tecnica, però l'approccio è quello scientifico. Come si spiega questa diffidenza che prolifera verso le verità o verso comunque le affermazioni della scienza, come se appunto sempre si dicesse no, ma c'è comunque dietro un complotto? Da dove nasce questa diffidenza secondo te?
Ma allora, come diceva Massimo, un po' nasce dal fatto che alcuni complotti esistono davvero, per cui nel corso della storia anche la scienza è stata al centro di appunto di complotti, di polemiche, di casi eclatanti che ne hanno un po' intaccato l'immagine di cura e al di sopra di tutto. Quindi da un lato c'è questo aspetto qui, dall'altro c'è un bisogno della società, dei cittadini, di dire la propria, di esprimersi sulle questioni anche scientifiche che riguardano la propria vita. Penso alla medicina, ma appunto io sono una biotecnologa, mi sono occupata di comunicazione degli OGM per esempio, e quando si va a parlare di piante geneticamente modificate, quindi di cibo, è quasi strano, no? Che pensare che la gente non voglia dire la propria su un argomento che tocca la vita di tutti i giorni. Quello che dicono gli esperti in realtà è che non c'è una diffidenza totale nei confronti della scienza, ma c'è una sorta di diffidenza prêt-à-porter, cioè su alcuni su alcuni aspetti si è molto aperti alle novità o comunque alle scoperte scientifiche, le si prende per buone a prescindere, quasi come se fossero delle rivelazioni. Su altri aspetti invece si accendono un po' le antenne, si cerca di andare a vedere se c'è del marcio dietro, insomma se ci sono degli interessi di tipo economico, si cerca di fare un po' più le pulci, per cui è molto difficile effettivamente muoversi in questo panorama che non è ben definito, cioè i confini sono molto sfumati tra ciò che la gente pensa e quello che poi appunto viene, insomma, esce fuori dal dibattito pubblico.
Ed è interessante quello che dice Beatrice Mautino, perché facendo riferimento appunto al fatto che in passato comunque ci sono state teorie scientifiche che forse sono state appunto un po' pilotate, che ci possono essere stati dei complotti, quasi delle congreghe segrete che volevano nascondere delle verità, oggi invece nella civiltà della comunicazione diffusa, dove tutti hanno accesso alle informazioni, si rischia appunto una gran confusione, una rimessa in discussione di tutto, e quindi alla fine ci vuole comunque un'informazione e un'acquisizione di elementi per poter giudicare, che non è sempre facile. Verrebbe voglia di chiedere a Massimo Polidoro se alla fine tutto questo vostro impegno con il CIPCAP è davvero pagante, oppure alla fine c'è qualcuno che vi accusa persino di velleitarismo, insomma, di tentare di fare ordine in una situazione in cui l'ordine diventa praticamente impossibile, o di essere sempre dalla parte dei cattivi castigatori degli altri.
Beh, in effetti sì, c'è questo rischio, nel senso che quando noi in qualche modo tendiamo e tentiamo di riportare le storie e tutte le varie affermazioni che ci vengono proposte sulla Terra, e quindi riportarle ai fatti più che alle
sulla
opinioni,
Terra che non è piatta, ricordiamolo, che non è piatta in nessun
ci
caso.
Ci sentiamo appunto definire, no, come anche noi parte di questo grande complotto che vorrebbe nascondere chissà che cosa, ma noi semplicemente vogliamo discutere dei fatti, non delle opinioni. Poi le opinioni ognuno può averle su qualunque argomento, ma se vogliamo parlare di correlazioni, per esempio sulla salute, di certe cose, bisogna guardare i dati scientifici, non il fatto che a me sembri che forse è così e mio cugino mi ha detto che c'è cos'ha, perché queste sono pareri, sono opinioni. Certo, il nostro lavoro sarebbe velleitario se noi ci limitassimo in qualche modo a smentire di volta in volta tutte le bufale, ma questa è una sola parte del nostro lavoro. Noi in realtà lavoriamo molto e lo facciamo sempre di più adesso anche grazie a un accordo con il Ministero dell'Istruzione italiano, che mira a fornire gli strumenti critici ai ragazzi nelle scuole, quindi che mira a mettere le persone e le nuove generazioni, insomma, più che gli adulti, che ormai le idee se le sono fatte e se le sono un po' sedimentate, è difficile che le cambino, quindi le nuove generazioni metterle in grado di capire in qualche modo, di farsi un'idea da soli e di riuscire anche a tentare di discernere ciò che può essere attendibile da quello che invece probabilmente non lo è.
Anche perché non soltanto la diffusione di teorie strampalate come appunto quella della Terra piatta possono suscitare l'attenzione dei comitati come quello del CICAP, ma in generale di chi osserva il nascere di certe teorie attraverso la rete, ma poi c'è tutta la questione appunto della bufalite, potremmo chiamarla, che è una delle malattie ormai endemiche anche che gira nella rete, e qui di nuovo il ruolo dei mezzi di comunicazione diventa importante. Anche qui vorrei fare magari qualche distinzione, Beatrice Mautino. È più difficile combattere il terrapiattismo o la diffusione di bufale incontrollate? Ma allora qui andiamo anche sull'informazione tout court, insomma. E non è un caso che tra l'altro il CICAP abbia premiato in occasione appunto del festival un giornalista come Enrico Mentana in difesa della ragione, ma anche in difesa di un giornalismo che appunto non propaghi le bufale. Difficile tenere l'occhio su entrambi i fenomeni. Si può fare, ma con attenzione e con difficoltà, credo anche.
Infatti mi viene da dire che combattere le teorie come quella della Terra piatta è facile, nel senso che lì è abbastanza evidente un po' a tutti dove sta la verità e dove sta invece la bufala, per cui è relativamente semplice. È molto più difficile invece riuscire a lavorare con i mezzi, grandi mezzi di informazione per combattere la deriva che c'è sempre di più a pubblicare notizie che o che magari non sono notizie o che sono notizie inventate o che hanno delle parti non verificate o i cui fatti sono magari non proprio attinenti alla realtà. Noi insomma, con i CICAP abbiamo fatto qualche anno fa un convegno all'Università Statale di Milano che si chiamava il valore dei fatti. Noi avevamo invitato anche dei giornalisti, dei direttori di giornali per cercare di farli coinvolgerli, diciamo così, in questa nostra riflessione che ormai facciamo da tanti anni sull'importanza di tornare ai fatti, come diceva Massimo prima, di attenersi esclusivamente ai fatti e poi da lì far partire, insomma, tutte le opinioni che ovviamente noi non vogliamo eliminare, ci mancherebbe, però riportare tutto ai fatti è la grande sfida del futuro, ma mi verrebbe da dire anche del presente e non è facilissimo, ecco, insomma, anzi, è molto difficile.
Anche perché tra gli spunti che mi ero annotato per parlarne questa mattina, ho pensato è difficile contrastare appunto questi fenomeni, anche perché, soprattutto quando si tratta di bufale, sulle teorie strampalate magari un po' meno, si rischia sempre una sorta di contrapposizione tra chi ci crede e chi cerca invece di dimostrare la loro infondatezza, come se non si entrasse neanche nel merito della questione, ma semplicemente della credibilità o meno di chi manifesta il proprio pensiero. Credo che qualcosa ne sappia l'amico Paolo Attivissimo, che si è beccato tanti di quegli insulti attraverso Twitter quando cerca di dimostrare che ci sono teorie strampalate e poi viene accusato di essere, tra l'altro, autore quasi carbonaro, no? Di accordi con la Presidente della Camera Boldrini, della Camera italiana Boldrini, poi il decalogo che hanno presentato recentemente. Insomma, queste accuse per screditare il proprio interlocutore. E diventa difficile a questo punto poi far trionfare la verità. Come si combatte questa delegittimazione del proprio interlocutore? Beatrice Mautino, poi vorrei sentire un pensiero anche da Massimo Polidoro.
Allora, come si combatte? Beh, se avessimo la risposta avremmo risolto
Infatti,
tutti i nostri
domanda
problemi.
difficile.
Ma diciamo che questo è un problema enorme. Allora, quando ci sono i problemi enormi è difficile trovare la soluzione che li risolve. Ci sono però tante piccole soluzioni, o comunque tanti piccoli tentativi che si possono fare per cercare di rispondere a questo problema. Uno di questi è quello di mantenere il più possibile la discussione ad un livello di toni civili. Ecco, in questo Paolo Attivissimo è bravissimo perché comunque, nonostante lui si occupi effettivamente di teorie strampalate di tutti i tipi, è riuscito negli anni a costruirsi una credibilità in rete che al di là di quei, mi viene da dire, pochi, anche se molto rumorosi, che cercano di screditarlo, al di fuori di quella piccola cerchia è un'autorità comunque riconosciuto come affidabile. Ecco. Quindi da un lato c'è un lavoro molto lungo di creazione dell'affidabilità, cioè dimostrare che per ogni argomento che si affronta, che si tratta, lo si cerca di trattare nel modo più corretto possibile. E in questo Paolo, ma anche il CICAP, negli anni hanno costruito un po' la loro storia, la loro credibilità. Poi ci sono delle tecniche che sono più legate alla comunicazione, per cui l'idea di provare a discutere e riportare i fatti anche se la discussione tende un po' a degenerare, cioè nel momento in cui vieni attaccato, ecco, evitare di contrattaccare attaccando sulla persona, ma cercare di riportare sempre il discorso ai fatti e ai dati. E poi, mi viene da dire, bisogna un po' mettersi l'anima in pace e prendere atto del fatto che quando si ha a che fare con credenze molto radicate nella nostra mente, perché magari sono cose che vengono fuori da anni di ragionamenti, di pensieri, di paure, di ideologie, in quel caso lì i fatti è difficile che possano scalfire quelle convinzioni, per cui provare a trovare vie alternative o comunque a far vedere questi problemi qui da punti di vista un po' diversi. Una delle cose che a me è sempre piaciuta del CICAP, per esempio, è la collaborazione con i prestigiatori, che è una cosa che apparentemente sembra strana, sembra che non c'entri molto con la scienza, però permette a una persona che ha un'idea dei fenomeni, all'inizio erano paranormali, adesso sono le pseudoscienze, però insomma un'idea molto scientifica e legata ai fatti, l'intervento per esempio di un prestigiatore scombina un po' i piani e ti permette di vedere quella cosa che tu hai sempre visto in un certo modo in una maniera completamente diversa.
Insomma, svelare il trucco che c'è dietro.
O comunque far vedere che potrebbe esserci un trucco, ecco, magari senza svelarlo, sennò poi i prestigiatori veri si arrabbiano, però insomma far vedere che quello stesso fenomeno che tu hai sempre creduto che non potesse essere fatto da persone, non potesse essere una cosa naturale, che non potesse essere naturale, è in realtà frutto di un trucco. E questo è un modo per scardinare un po' alcune delle convinzioni.
Sì, ne rimane abbastanza mitica la dimostrazione del famoso cucchiaio di Uri Geller, no? Che si poteva piegare con il pensiero, e poi il CICAP organizzava delle sessioni in cui si faceva vedere come era facile piegare un cucchiaio, scusate, con la forza, tra virgolette, del pensiero. E rimane comunque la questione, appunto, anche della delegittimazione reciproca, che è sicuramente un aspetto interessante. satisfy my soul, canta Malika Ayan. Insomma, devo soddisfare in qualche modo la mia anima. Taluni la soddisfano anche credendo ripetutamente e affermando con certezza, potremmo dire quasi scientifica, che la Terra è piatta e non c'è modo di fargli cambiare idea. A questo proposito vorrei raccontare ai nostri due interlocutori un piccolo aneddoto, perché mi viene in mente che quando lo scorso 4 ottobre abbiamo organizzato a Lugano una giornata speciale per i 60 anni dell'inizio dell'era spaziale, abbiamo invitato il primo astronauta italiano Franco Malerba in compagnia del primo astronauta svizzero Claude Nicollier. I due si sono ritrovati 25 anni dopo il loro primo volo. Un collega della televisione ha intervistato Franco Malerba e gli ha chiesto: ma lei cosa crede, cosa pensa di tutte queste teorie, insomma, tra cui anche quelle che dicono che la Terra è piatta? E lui, con una eleganza assolutamente encomiabile, ha risposto: ma guardate, veramente dallo spazio noi la Terra l'abbiamo vista rotonda. Ecco, dopo il problema è che molti non credono neanche che gli astronauti siano andati nello spazio e abbiano potuto constatare che la Terra davvero è sferica e non piatta. Massimo Polidoro, come fanno i terrapiattisti a dimostrare dal loro punto di vista che c'è addirittura una sorta di verità scientifica che dimostra che la Terra è piatta?
Ma in realtà è questo il punto, cioè non c'è una verità scientifica. I terrapiattisti, così come molti di coloro che in qualche modo abbracciano teorie cospirazioniste, più che ai fatti, come dicevamo prima, si aggrappano a quelle che sono in qualche modo delle convinzioni preconcette, cioè io penso che qualcosa sia così ed ecco che si tratta solo di trovargli una giustificazione.
E vanno cercando però queste giustificazioni, anche certo, quasi scientifiche, verrebbe da dire, cioè con una pretesa quasi scientifica.
Esatto, cioè il fatto che se noi, chiunque non ascolti queste ipotesi, che semplicemente vanno dal dire: ma secondo me io quando vado per strada vedo che è piatta, quando vado in aereo vedo, non vedo
la curvatura,
diciamo, la forma sferica, e quindi ecco che deve essere piatta, e considerare queste affermazioni come prove scientifiche, ecco, questa è la pretesa di chi abbraccia questo tipo di credenze e poi si stupisce di non essere preso sul serio. Ma appunto, come dicevamo, queste non sono prove scientifiche.
Però è interessante perché poi da lì comincia tutto un percorso. Io ho citato Franco Malerba, che è stato un astronauta che ha volato nello spazio e che ha visto la Terra da 400 km di altezza. Dice: io l'ho vista sferica, gli astronauti. E allora chi vuole contestare questa verità cosa fa? Delegittima i portatori di questa affermazione e quindi li scredita, dicendo: no, gli astronauti raccontano delle fandonie, sono tutti partecipi di un complotto. È interessante questo processo, no, di costruzione della delegittimazione di chi afferma una verità scientifica.
Certo. È un processo che comunque non riguarda solo la scienza, ma che in generale negli ultimi tempi riguarda un po' le autorità in genere, no? Chi per motivi fondati, chi invece no, ha perso credibilità, ha perso attendibilità, e alla fine poi il risultato è che molti non considerano più attendibile nessuno, generalizzando così una sfiducia generale, appunto, che riguarda le autorità, ma che appunto investe anche un mondo come quello della scienza, dove non si tratta di far parlare personaggi di fama e quindi ascoltare il loro parere, ma piuttosto si tratta di affidarsi a esperimenti, a verifiche dimostrabili, ripetibili, che dovrebbero in qualche modo convincere tutti, ma ahimè questo non avviene.
Si può tentare appunto a volte con l'ironia e mantenendo comunque appunto i nervi ben saldi. Con l'ironia ci prova una nostra ascoltatrice Anna, che dice e ci scrive un messaggio, un SMS, dice: certo che la verità secondo la quale la Terra sarebbe piatta è un segreto tra i meglio custoditi della storia, dal momento che già i greci sostenevano la sua sfericità, ma insomma la verità emerge solo ora, no? La verità tra virgolette, ovviamente. Il terrapiattismo è una creatura di internet, non c'è problema, scusate mi è scappato via il messaggio, non c'è problema, si auto elimineranno continuando a navigare. I terrapiattisti prima o poi poi cadranno di sotto, problema risolto. Forse anche questo. Però c'è un altro messaggio che vi vorrei leggere, adesso è un po' lungo ma non so se riesco a riassumerlo. Non facciamo di tutta l'erba un fascio etichettando tutti i pensieri alternativi alla realtà ufficiale come scontato complottismo o teorie strampalate. Non c'è stolto più grande di chi non sa ragionare con la propria testa, interrogandosi di tanto in tanto su ciò che ci viene inculcato. Vogliamo tornare al Medioevo, alla caccia alle streghe, alla persecuzione degli eretici? Vogliamo eleggere la scienza a Dio contemporaneo, unica fonte di verità assoluta? Insomma, eleggerci a paradigma dell'unico credo come i peggiori fanatici religiosi? Insomma, tutto un panegirico per dire, insomma, non tutte queste teorie sono necessariamente, o per le controverità sono necessariamente strampalate, attenzione però appunto a non deificare la scienza. Anche questo problema grosso, Beatrice Mautino, perché spesso appunto chi contesta le verità della scienza e del sapere ufficiale dice sì, però voi vi ergete in qualche modo, no, a unici giudici della verità, e la verità invece può avere diverse sfaccettature. Che riflessione suscita?
Ogni tanto è vero che ci si erge un po'. Uno dei paradossi che, insomma, che ritroviamo più spesso nel dibattito sull'attualità è quello di, da un lato, spingere le persone a pensare con la propria testa. Si dice spesso, no? Accendete il cervello, non fidatevi delle notizie che circolano, non credete alle teorie strampalate, e dall'altro però si dice credete alla scienza. Allora uno dice ok, ma perché dovrei credere alla scienza e non anche lì accendere il cervello, pensare con la mia testa? Per cui capisco questo tipo di obiezioni, perché le vedo fare molto, molto spesso. C'è anche un secondo elemento, secondo me, molto importante, ed è quello che dicevi tu prima, parlando del fatto che le persone che magari si affidano a, insomma, una teoria di un certo tipo, una pratica alternativa, utilizzano degli argomenti scientifici a sostegno delle proprie idee o delle proprie tesi. Buona parte dei problemi che noi viviamo deriva proprio da questa situazione qui, per cui, parlando per esempio di un tema molto d'attualità in Italia, che è quello dei vaccini,
sì.
I genitori che hanno dubbi o che hanno paura a vaccinare i propri figli dicono: beh, ma me l'ha detto il mio pediatra, me l'ha detto il mio medico, ci sono dei dati scientifici che, da un punto di vista di un comune cittadino, è difficile distinguere un dato scientifico pubblicato da un ricercatore affidabile e un dato scientifico pubblicato da un ricercatore magari non affidabile. Per la persona comune sono tutti dati scientifici, insomma, sono numeri, sono tabelle, sono elementi che vengono fuori dal mondo della scienza, per cui quello che piace fare a me e che ho ritrovato nel CICAP è la coltivazione dello spirito critico, che non vuol dire credere in maniera critica alla scienza, perché la scienza è fatta da tanti uomini e quindi può...
E anche da tante donne, diciamo.
E da tante donne, ovviamente, proprio io non volevo fare...
No, è giusto dirlo.
Quindi da tanti esseri umani, ma è quello di imparare a capire come funziona la scienza, quindi capire che cosa, per esempio, il significato di consenso scientifico, cioè di qual è il parere dell'intera comunità scientifica su un determinato argomento. Nel caso dei vaccini, per esempio, la comunità scientifica è concorde nel dire che sono assolutamente utili e che gli effetti collaterali che ci sono, come per tutti i farmaci, non sono tali da sconsigliarne la somministrazione, anche se poi ci sono alcuni medici, alcuni pediatri che li sconsigliano. Questo perché? Perché bisogna imparare a guardare alla scienza come un'opera collettiva molto, molto complessa, che ha tantissime fasi e che non dà la risposta semplice mai, anche se noi come persone la risposta semplice la vorremmo, perché poi la nostra mente ci porta a volere la risposta chiara subito, no? Noi non vogliamo sapere se devo vaccinare mio figlio domani, cosa faccio, non voglio un qualcuno che mi dica vaccinalo oppure non vaccinarlo. E per cui la vera sfida della comunicazione, della scienza, ma in generale della comunicazione, è quella di educare le persone allo spirito critico, e in questo appunto CICAB lo fa da quasi 30 anni e credo che continuerà a farlo ancora per un bel po' di tempo.
E gli toccherà farlo ancora per un bel po' di tempo.
Non si può fermare qui.
Massimo Polidoro, non abbiamo evocato una delle, come potremmo definirla, teoria, una delle più gettonate tra le teorie su cui si è dibattuto a lungo e che a me lascia sempre come dire delle domande sul senso del perché si è propagata, quella delle scie chimiche. Ma perché è così dura a morire questa cosa del complotto delle scie chimiche? Proviamo a riassumerla brevemente, perché forse non tutti si ricordano di che cosa stiamo parlando, però è davvero una di quelle, insomma, no, che raggiunge indici, certo, di gradimento elevatissimi. Allora,
ma sì, in effetti la teoria, detta in poche parole, che poi non è nemmeno una la teoria, ce ne sono diverse, in sostanza interpreta le scie di condensazione degli aerei, quindi il vapore in sostanza che lasciano gli aerei quando attraversano il cielo, come in realtà un tentativo dell'uomo di intervenire sull'ambiente, per esempio di alterare il clima, di inquinare i terreni, di avvelenare la popolazione e così via, no? A seconda della cospirazione che si vuole abbracciare, quella che vuole sterminare la razza umana, quella che invece vuole sterminare l'ambiente, e che va di pari passo. Ed ecco qui, quando si chiede, va bene, ma quali sono le prove? Dove sono questi gas? Dove sono questi veleni che verrebbero diffusi? Perché non basta guardare il cielo, vedere le strisce e dire ecco quelli sono i veleni, no? Bisognerebbe anche dimostrare che quelli sono veleni. Questo è un aspetto che in realtà poi scompare, la verifica dei fatti come sempre passa in secondo piano. Mi spaventa il fatto di vedere queste strisce, non possono che essere delle cose cattive, ed ecco che nasce la teoria della cospirazione. È difficile appunto capire.
Ma come si è diffusa all'inizio, Massimo Polidoro? Qual è stato, diciamo, l'elemento che ha contribuito poi alla sua nascita e diffusione, quindi al fatto che ci fossero molte persone che comunque hanno finito per crederci? Me lo sono sempre chiesto, era il clima anche politico internazionale, forse c'era il timore dell'utilizzo dell'energia nucleare o delle bombe atomiche, non lo so. Perché nasce a un certo punto questa idea di questo complotto?
Ma appunto è difficile dire esattamente, no, come nasce una teoria della cospirazione. Questa risale un po' alla metà degli anni 90 e risale negli Stati Uniti, quando c'era appunto l'idea che l'aeronautica militare americana irrorasse la popolazione di queste sostanze misteriose. È una teoria che poi si è andata in qualche modo alimentando sul web ed è cresciuta lì, in sostanza è lì che continua a sopravvivere, anche se poi ogni tanto c'è qualche gruppetto di persone che si trova, sempre poche, magari non arriviamo neanche alla decina, però insomma sul web riescono a fare tanto rumore, addirittura a suggestionare forse dei parlamentari che anche in Italia hanno promosso delle interrogazioni.
Però è interessante capire anche appunto poi come fisiologicamente, no, questi gruppi cercano di mantenere un certo legame, di mantenere una certa visibilità, e poi dopo è chiaro, se riescono a fare breccia anche nel mondo politico, ovviamente la questione poi diventa di rilevanza anche maggiore. In tutto questo, e peraltro è scritto anche sulla pagina del CICAP, virgolettato, perché credo che è un'affermazione di Piero Angela, dice: giornali, settimanali, radio, televisione dedicano ampio spazio a presunti fenomeni paranormali, guaritori, astrologi, insomma, trattando tutto ciò spesso in modo acritico. Adesso si potrebbe trasformare e sostituire le parole guaritori, astrologi ufologi e quant'altro, fenomeni paranormali, con teorie strampalate, la Terra è piatta, le scie chimiche, non siamo mai andati sulla Luna, eccetera, eccetera. Beatrice Mautino, vorrei, perché siamo anche in conclusione, spendere qualche parola sul ruolo appunto dei mezzi di comunicazione, perché è vero che noi ci sgoliamo a ripetere che è compito dei mezzi di informazione di non propagare ovviamente notizie strampalate, bufale, teorie che non hanno appunto nessun fondamento scientifico, però queste poi comunque in qualche modo si diffondono attraverso le reti sociali. Diventa difficile allora in questo caso il ruolo dei mezzi di informazione diciamo mainstream, come si usa dire oggi, insomma, che sono titolati, che sono in qualche modo riconosciuti. Lo stiamo facendo anche questa mattina, insomma, cerchiamo come servizio pubblico radio-televisivo di parlare di queste cose per cercare di far riflettere chi ci ascolta, però è difficile, è un compito molto difficile.
È difficilissimo e sono in pochi a farlo bene. Quando uno dei problemi più grandi che ci sono a livello di informazione su temi che riguardano soprattutto le pseudoscienze è quello che almeno in Italia, non so come sia la situazione in Svizzera, questi temi sono lasciati in mano a persone che giornalisti che abitualmente si occupano di tutt'altro, casi di cronaca, politica, economia, a seconda del tema in discussione. E il giornalismo, il giornalismo politico generalmente ha un approccio agli argomenti del tipo delle due campane, no? Per cui siamo abituati a leggere l'intervista al politico di destra contrapposta all'intervista al politico di sinistra. Se c'è un qualche tema particolarmente discusso, si vanno a sentire tutte le voci che possono contribuire al dibattito su quel tema lì. Quando però facciamo questa stessa operazione con temi come appunto le pseudoscienze, temi di rilevanza nazionale, come nel caso appunto dei vaccini, degli OGM o anche delle scie chimiche, usare l'approccio delle tante campane è profondamente sbagliato, non perché si debbano censurare alcune voci, ma perché si scarica completamente la responsabilità ai lettori. Cioè, io giornalista mi lavo la coscienza perché do voce a tutti gli attori coinvolti senza soppesare queste voci, per cui do lo stesso spazio che do al rappresentante della comunità scientifica che raccomanda per esempio l'uso dei vaccini, e do uno spazio equivalente al pediatra che ha una posizione opposta, contraria a quella della comunità scientifica. Il lettore si trova di fronte a due posizioni che sono equivalenti dal suo punto di vista, perché sono entrambi magari scienziati, hanno lo stesso spazio e non c'è una chiave di lettura che permette di leggere quelle affermazioni nel loro contesto. Allora, il ruolo dei mezzi di informazione dovrebbe essere quello di farsi carico della responsabilità di spiegare il contesto, di scegliere le voci da
ascoltare, da far parlare e poi contestualizzarle.
E poi contestualizzarle, perché altrimenti si diventa dei semplici passacarte, no? Insomma, bisogna trovare, avere il coraggio anche di fare questo lavoro di analisi, di gestione delle informazioni per dare ai lettori e agli ascoltatori in generale un quadro il più possibile realistico della faccenda, quindi anche a volte prendendosi delle critiche da parte dei lettori che invece vorrebbero sentire, no, tutte le campane, perché magari credono in una determinata teoria strampalata. Sono sicura che alla trasmissione di oggi arriveranno delle risposte così un po' piccate di alcuni ascoltatori che magari avrebbero voluto avere un rappresentante, non so, di terrapiattisti per esempio, no? in trasmissione.
Sarebbe stato
però
difficile trovarlo, ma insomma infatti, farò un giro del globo, della terra piatta per vedere se lo trovo, ma diventa un po' difficile. Però comunque un po' di messaggi sono arrivati, perché qualche ascoltatore dice attenzione poi alla differenza tra le bufale, le cose strampalate e leggere, quelle invece più pericolose che riguardano magari l'offesa verso persone o che riguardano appunto le questioni di salute pubblica, dice Pietro. E poi c'è chi sottolinea che gli preme ricordare la scienza avanza per ipotesi da dimostrare in modo successivo, insomma il lavoro della scienza è costante secondo anche l'evoluzione delle scoperte, e ciò significa che la scienza e le verità scientifiche sono in costante evoluzione, quindi possono anche essere messe in discussione, ci mancherebbe altro, ma è il procedimento scientifico appunto che le legittima o meno, e questo deve essere poi riconosciuto da tutti, perché altrimenti se non abbiamo almeno un riconoscimento di una metodologia non ne veniamo a capo. L'ultimo messaggio che vorrei poi sentire una riflessione finale molto sintetica di Massimo Polidoro, quella di un ascoltatore che dice: io non so se la Terra è piatta oppure no, ma poco mi interessa, a me non cambierebbe niente. Premesso questo, poi fa una domanda, dice: mentre per altri complottisti ci possono essere interessi economici oppure politici, ma la Terra se è piatta o rotonda, che cosa cambia? E mi sembra una domanda interessante, Massimo Polidoro, e dice: a me in fondo non interessa che sia piatta o rotonda, però magari un giretto intorno potrebbe essere interessante. Però questi che interesse hanno a propagare queste teorie strampalate? È vero che meriterebbe una trasmissione a parte, però è vero che degli interessi ci sono dietro.
Sì, possono essere di tanti tipi, non necessariamente solo economici. A volte, no, quando si parla di certe affermazioni, si dice: sì, ma queste persone non ci guadagnano niente, perché dovrebbero dire o affermare certe cose? Lì la questione non è solo economica. Ci sono persone che raccontano teorie strampalate e le sostengono perché ne sono sinceramente convinte, perché quindi pensano di fare del bene. Ci sono altre persone che lo fanno perché amano stare al centro dell'attenzione, quindi abbracciano qualunque cosa permetta loro di in qualche modo
di ottenere anche un sacco di click su internet.
Ma e questo, poi c'è anche l'aspetto,
certo, ma questo è un tema del quale parleremo, perché ho in animo tra l'altro di organizzare proprio una trasmissione sul ruolo che le reti sociali hanno e devono avere di fronte a tutto questo, perché a volte sfugge un po' di mano, e quando si ha a che fare con delle reti che possono coinvolgere addirittura più di un miliardo di persone, forse è lecito farsi qualche domanda. È quindi un tema che riprenderemo sotto un'altra forma. Intanto io ringrazio Massimo Polidoro, segretario nazionale del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, scrittore, giornalista, Beatrice Mautino, che è scienziata, ricercatrice, divulgatrice, giornalista, che collabora col CICAP ormai da anni, per essere stati con noi. Ricordo che domani a Mille Voci parleremo di meteorologia, questa anche è una scienza che spesso è soggetta a discussioni, però i dati di fatto sono questi, ne parliamo domani mattina. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.